Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Io, alla bandiera di Nitti, giuro, osservare, fedelmente, lealmente e onorabilmente tutto ciò che...
Le frasi di rito con cui da secoli le guardie svizzere giurano fedeltà al Papa. La cerimonia avviene ogni anno il 6 maggio, data in cui si commemorano i 147 soldati svizzeri uccisi durante il sacco di Roma nel 1527 per difendere appunto il Papa. Ben trovati a Chiesa in diretta da Don Italo Molinaro.
E tanti auguri di buona festa anche a tutte le mamme che ci ascoltano, da Gael Kurtens.
Quest'anno il Canton Ticino è stato l'ospite d'onore al giuramento delle guardie svizzere, che ha visto coinvolti anche 4 giovani dalla Svizzera italiana.
Dal fatidico morso di Eva alla mela, la nostra alimentazione è stata caratterizzata da divieti e obblighi, tradizioni e usanze, devozione e ribellione. Ricette e precetti, e questo è il libro che Miriam Camerini ha dedicato al tema.
Anche se oggi è la festa della mamma, nel nostro ultimo servizio ci occuperemo dei papà e lo faremo con il noto pedagogista Daniele Novara, ospite della scuola genitori dell'oratorio di Chiasso.
La celebrazione del giuramento delle nuove guardie svizzere ha portato a Roma anche una folta delegazione svizzera capeggiata dal consigliere federale Ignazio Cassis, ed è stata l'occasione per cogliere i piccoli e i grandi cambiamenti in corso tra le file di questo che è il più piccolo esercito del mondo. Ma ascoltiamo il servizio di Corinne Zaug.
Ordini militari, talloni che sbattono l'uno contro l'altro, tamburi che rullano, hanno fatto da sottofondo a giornate romane insolite, dove ad essere protagonisti non sono stati per una volta i musei con le loro opere d'arte, né le chiese con i loro virtuosismi architettonici, e neppure Papa Francesco in visita in Bulgaria, ma le guardie svizzere. Di solito presenze immancabili, quello sì, ma silenziose, discrete, quasi solo coreografiche all'interno del paesaggio vaticano. ...23 in tutto quest'anno i ragazzi provenienti dalle 4 regioni linguistiche che lunedì scorso hanno giurato fedeltà al Papa. Pochi per il capitano delle guardie, Christoph Graf, che intende aumentarne nei prossimi anni il numero.
Quest'anno abbiamo purtroppo solo 23 guardie, abbiamo bisogno ogni anno più o meno di 40. L'anno scorso, prima Santo Padre ci ha dato il permesso di aumentare il numero delle guardie di 110 su 135. È una grande sfida per noi, 25 di più. Perché dobbiamo anche sostituire quasi ogni anno un terzo del corpo. Allora significa che più o meno, se vogliamo arrivare presto su questi 135, ci vuole, io dico, 4-5 anni.
L'esigenza nasce da motivi per lo più di natura organizzativa e porta con sé numerose conseguenze. La prima e più rilevante è legata alla logistica. La vecchia caserma, un edificio che data della fine del XIX secolo, non è infatti in grado di accogliere più guardie e non è più compatibile con le esigenze di un corpo di guardia moderno. Jean-Pierre Roth, già presidente della Banca Nazionale Svizzera e oggi presidente della Fondazione per il Rinnovo della Caserma, ci spiega che l'esigenza nasce anche da una decisione di Papa Francesco.
Il Santo Padre ha espresso il desiderio di avere più spazio a disposizione per le famiglie, visto che d'ora in avanti anche gli alabardieri potranno sposarsi. E quindi tutta la guardia avrà bisogno di più spazi che non si possono ricavare negli edifici attuali.
Uno studio di fattibilità eseguito nel 2017 dalla Durisch & Nolli di Lugano ha evidenziato che gli stabili attuali non sono ristrutturabili, anche per gravi problemi legati all'umidità del sottosuolo.
Ça a été la première conclusion, la première étude.
Questa è stata la prima conclusione a cui siamo giunti. Su questa base abbiamo poi richiesto uno studio più approfondito che ci verrà consegnato in autunno e che dovrebbe darci degli elementi in più anche per poter presentare un budget più dettagliato.
Una presentazione aussi più solide du budget.
Un budget valutato intorno ai 55 milioni di franchi e la cui raccolta è stata affidata a Doris Leuthard, già presidente della Confederazione Svizzera. Più spazio e alloggi più adeguati e salubri quindi per le guardie svizzere, guardie cui quest'anno vanno ad aggiungersi altri 4 ragazzi di lingua madre italiana, che provengono 3 dal Canton Ticino e 1 da Poschiavo. I loro nomi: Roby Kurkovic, Alain Giannoni, Nicola Crivelli e Samuele Menghini. Samuele, il giorno prima del giuramento, era già in servizio e ne abbiamo approfittato per porgergli alcune domande. Samuele, ti osservavo mentre eri di picchetto e mi chiedevo: ma che cosa ci sarà dietro a questo sguardo impenetrabile? A cosa pensi quando devi stare fermo e immobile durante il tuo turno?
Ma a moltissime cose. Penso sia una cosa molto personale, ognuno pensa cose differenti. Io a volte penso a quello che devo fare poi in seguito. Qua adesso io sono ancora in periodo di istruzione, non sono ancora a capo posto, il livello massimo, perciò c'è sempre da pensare un po' su quello che è il servizio. Devo tenere a mente questo per poi quando avrò gli esami. Io leggo molto, perciò penso molto ai libri, a quello che sto leggendo, a un bel film che mi ha impressionato, posso pensare a quello, alla famiglia, naturalmente diverse volte penso a casa mia, a quanto sarò felice quando potrò ritornare.
Quindi non c'è un trucco per fare il vuoto?
No, penso sarebbe anche un peccato sprecare così 2 ore nelle quali si può pensare a diversissime cose, che è poi anche utile, magari fare un po' il punto della situazione, meditare su delle cose. Penso possa sempre tornare utile, piuttosto che star là a non pensare a niente 2 ore.
Hai già avuto modo di incontrare Papa Francesco, immagino. Che impressione ti ha fatto?
Può capitare che durante il servizio lo si incontri, lo abbiamo incontrato stamattina, abbiamo avuto l'udienza con i genitori, è stato veramente molto bello, un'esperienza fantastica. Il Papa, devo dire, è veramente una ottima persona, molto alla mano, e se ci incontra, se può, ci stringe sempre la mano e ci saluta, è veramente una brava persona.
Una brava persona che ha profondamente influenzato la scelta di un'altra neoguardia svizzera, Nicola Crivelli di Pregassona.
Poter servire sotto Papa Francesco è una cosa molto importante della mia scelta, perché è sempre stato un pontefice che ho molto ammirato, e quindi poter servire sotto di lui, diciamo che è un'occasione ineguagliabile che non ho potuto perdere.
Nel cortile del guardia incontriamo Jonathan Binaghi, oggi impiegato presso il servizio comunicazione della difesa ed ex guardia svizzera.
Io sono stato guardia dal 2011 al 2015, quindi ho vissuto 4 anni della guardia nel cambio tra Benedetto XVI e Francesco, un cambio non solo generazionale di mentalità ma anche di lavoro per la guardia. È sicuramente un'esperienza importante, sia da un lato umano che di formazione. È un ambiente completamente diverso da quello che si può vivere al di fuori della vita normale, quindi bisogna cambiare la mentalità.
Da guardia svizzera, com'è stato questo passaggio di pontificato?
Si passa da uno stile a un altro, dove anche il lavoro cambia con il Papa che si sposta a Santa Marta, quindi in un ambiente aperto al pubblico. Il servizio è sicuramente più stressante, un Papa che si ferma nella folla da un punto di vista della sicurezza anche impegnativo. D'altro canto abbiamo anche visto un lato più umano del Papa, che anche per noi da sovrano pontefice è diventato più un vescovo di Roma, anche a contatto con la guardia.
Qual è il valore aggiunto che una simile esperienza può dare alla propria vita, al proprio futuro lavorativo?
L'esperienza della guardia svizzera cambia da persona a persona. C'è gente che viene per un desiderio di crescita spirituale, chi per un desiderio di crescita culturale, imparare una lingua, essere confrontati col mondo, perché è vero che siamo in Italia, ma il mondo passa da Roma. Dipende anche dal background culturale, chi ha studiato, chi ha fatto un apprendistato. Per gente che ha fatto una formazione in sicurezza e vuole entrare in polizia, porta dietro un valore aggiunto magari nella sicurezza. Sicuramente per tutti c'è una crescita umana, si parte ragazzi e si torna uomini.
Domenica domenica mattina il programma di contorno prevede, proprio qui nel cortile delle guardie, un momento musicale in compagnia dell'orchestra di fiati della Svizzera italiana. È qui che incontriamo Monsignor Valerio, vescovo di Lugano.
È un momento di gioia per tutti, per i ragazzi che fanno il giuramento domani e per le loro famiglie, per tutti coloro che sono venuti qui e vedono dei giovani che si impegnano, hanno scoperto qualcosa per cui vale la pena mettersi a disposizione, e questo credo che sia un segnale un po' per tutti, no? Il fatto di mettere a disposizione del tempo, le energie, 2 anni di vita magari per dare così una testimonianza di servizio, credo che sia una cosa, un segnale bello che rallegra tutti i cuori e che dà coraggio per gli altri anche.
E finalmente arriva il giorno del giuramento, che inizia alle 7:30 con la messa sull'altare della cattedra di Pietro. Ad animarla i cantori della Turrita. Nel pomeriggio il cortile di San Damaso, su cui si affaccia il maestoso palazzo apostolico che ospita le logge di Raffaello, è gremito. Alle 5 in punto inizia la cerimonia. Al centro della piazza siedono diversi cardinali, alcuni vescovi svizzeri, il consigliere federale Ignazio Cassis, la presidente del Consiglio nazionale Marina Carobbio Guscetti, una folta delegazione ufficiale ticinese guidata dal presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, accompagnato da alcuni colleghi di governo. Il perimetro della piazza è invece gremito di amici, parenti e pellegrini giunti appositamente dal Ticino. E finalmente fa capolino anche il sole. Il cappellano della guardia, Don Thomas Wittmer, rammenta alle guardie quali sono i loro compiti.
Il compito a voi assegnato è la protezione del Santo Padre, con una dedizione che non conosce limiti né riserve. Pensate a questo ogni volta che indosserete l'elmo sul vostro capo. Come l'elmo protegge il capo.
Poi la parola passa alle neoguardie, che con un cerimoniale vecchio di secoli, appoggiando una mano sulla bandiera e alzando la destra verso il cielo con le 3 dita piegate a simboleggiare la Trinità, giurano uno dopo l'altro con la formula di rito: giuro di servire fedelmente, lealmente ed onorevolmente il Sommo Pontefice Francesco.
Io!
Lasciamo ora Roma e i giovani alabardieri per andare ad indagare sul rapporto tra il cibo e le norme religiose ebraiche, cristiane e islamiche. L'occasione ce la dà un libro dal titolo Ricette e precetti. Ce ne parla Paolo Tognina.
La storia biblica inizia con un morso di troppo. Adamo ed Eva sono in scena da pochi versi quando Dio vieta di mangiare il frutto della conoscenza del bene e del male, che loro prontamente assaggiano. Da quel momento in poi la nostra alimentazione è caratterizzata da divieti e obblighi, tradizioni e usanze, devozione e ribellione. Ce ne parla Miriam Camerini, ebrea milanese, artista poliedrica, in un libro dal titolo Ricette e precetti. Miriam Camerini, in che cosa consiste questo libro?
Consiste in una raccolta di 45 storie di cibi che derivano direttamente da un precetto religioso, ebraico, cristiano o musulmano. Questi racconti sono anche corredati da un'immagine, un disegno che ha fatto Jean Blanchard e una ricetta vera e propria che descrive la pietanza di cui si parla nel testo.
L'autrice del testo è Miriam Camerini, le immagini sono di Jean Blanchard. E poi ci sono due cuochi, Manuel Canà e Benedetta Guetta. Chi sono questi due coautori, Miriam Camerini?
Manuel Canà e Benedetta Jasmine Guetta sono i due fondatori di un sito di cucina diventato molto popolare in questi 10 anni di sua esistenza, che si chiama Labna, labna.it, sottotitolo Amore in cucina, e fanno riferimento principalmente alla cucina medio orientale, mediterranea, che poi incidentalmente in alcuni versi è anche ebraica.
Com'è nata l'idea del libro?
L'idea è nata da Giovanni Ferrò, caporedattore di Jesus, che mi ha proposto nel 2014, quindi alla vigilia di Expo, in cui qui a Milano si respirava un'aria molto intrisa di cibo, di collaborare regolarmente con Jesus con una rubrica mensile nella sezione ecumenica, quindi non una rubrica di cibo, ma una rubrica di cultura religiosa, interreligiosa, ecumenica.
Miriam Camerini, qual è la sua ricetta preferita?
Direi la prima, guarda, che non è la mia ricetta preferita nel senso di da mangiare, ma perché è geniale come idea. Il gefilte fish, pesce ripieno, che è un pesce ripieno di se stesso, in quanto è esattamente il paradigma di quello che appunto il libro vuole dire, cioè la ricetta che deriva da un precetto religioso è appunto questa di questo pesce ripieno, perché di Shabbat è precetto e usanza mangiare pesce, che anche in generale è un genere alimentare che a me piace molto, ma è vietato separare la lisca e le spine dalla parte che si mangia, perché è una delle azioni proibite durante lo Shabbat. E quindi si sono inventati questo sistema di tirare fuori dalla pelle tutto il pesce, tritare tutto insieme, togliere la lisca prima di Shabbat e poi rinfilare questa specie di polpettone di pesce dentro alla sua pelle e cuocerlo in forno.
Ricette e precetti, un testo di Miriam Camerini con la prefazione di Paolo Rumiz, pubblicato dall'editore Giuntina.
In questa seconda domenica di maggio, tradizionalmente dedicata alle mamme, ci occupiamo di padri. E lo facciamo con un'intervista a Daniele Novara, noto psicopedagogista italiano, che alcune sere fa ha chiuso la serie di incontri di quest'anno alla Scuola dei Genitori, che l'oratorio di Chiasso propone ormai da oltre un decennio. Lo ha incontrato per noi Corinne Zaug.
Mai i genitori sono stati così presenti nella vita dei propri figli come oggi. Le statistiche ci riportano che la presenza delle madri accanto ai figli negli ultimi 30 anni è raddoppiata, mentre quella dei padri è addirittura quadruplicata. Esordisce così Daniele Novara, uno dei più noti pedagogisti italiani, ospite alcune sere fa l'ultimo appuntamento della stagione della Scuola Genitori dell'Oratorio di Chiasso. Daniele Novara, ci colgono un po' di sorpresa questi dati?
Esatto, c'è una dispercezione per cui si pensa che i figli siano trascurati, ma è assolutamente il contrario. C'è un'iperattenzione, un iperaccudimento, un'iperapprensione direi, per cui i figli sono spesso anche soffocati da questo desiderio dei genitori di sopperire, no, a tutti i loro bisogni, tutte le loro esigenze, che poi sfocia anche in atteggiamenti consumistici del tutto deleteri per la loro crescita. I bambini hanno bisogno di poco, hanno bisogno di giocare, di stare con i coetanei, di stare nella natura, non di essere riempiti di giochi, tantomeno tecnologici. Ecco, hanno bisogno di quello che è sempre stata la vita dell'infanzia. E invece, ecco, il genitore addirittura si vuole sostituire ai coetanei giocando lui stesso con i figli.
Mi sembra di capire che lei non vede di buon occhio la figura di un padre che si fa compagno di giochi dei propri figli.
Non solo non vedo di buon occhio, ma lo trovo pericoloso, molto pericoloso, perché crea dipendenza, crea mancanza di autorità, crea disadattamento. Si rischia di tirar su una generazione senza autostima. Ecco, con questi genitori che, mettendosi alla pari, hanno impedito che la generazione successiva potesse prendere il loro posto, creando, come dire, una melassa affettiva, sentimentale, amicale, di nessuna utilità.
Parole severe, Daniele Novara, ma quanto è difficile, forse soprattutto per i padri, trovare il modo giusto per stare in famiglia, cioè essere mariti presenti da un lato e padri affettuosi dall'altro. Sulle loro spalle inoltre pesa la figura spesso più che autorevole, autoritaria dei loro padri, dei padri, chiamiamoli così, di una volta.
Il padre ovviamente ha dovuto liberarsi dalle figure ataviche del padre padrone, che hanno creato tanta violenza sui bambini, anche sulle donne. E quindi ha dovuto pagare uno scotto enorme al suo passato, però non penso che sia la soluzione quella di consegnare ai figli un papà peluche, un papà che è solo capace di farli divertire, un papà che è un accessorio, come dire, fra i tanti in casa, cioè una figura che non assume un ruolo di guida, di regolazione paterna, di orientamento educativo, ma sta lì, no? È come se fosse lui stesso, spesso e volentieri, un figlio. Ecco, allora così non può funzionare.
Né padre padrone né padre peluche, quindi. Oggi, per motivi legati soprattutto al lavoro, padri e madri si danno il cambio nell'accudimento dei figli. E questo ha dato vita alla figura del padre-madre, un padre che si sostituisce nell'accudimento alla madre. Come guarda a questa interscambiabilità dei ruoli all'interno della famiglia di oggi?
Fra le tante prescrizioni impossibili di questi 30 anni antipedagogici c'è anche questa, che quello che può fare la mamma può fare anche il papà. Per cui abbiamo una schiera, no, di padri che si sono sostituiti alla mamma nel primo anno di vita, impedendo l'attaccamento primario, che è la base stessa della sicurezza ontologica di ogni essere umano, mettendo a repentaglio proprio l'esistenza stessa psicologica dei loro figli, al punto che in tutte le parti dell'Occidente sviluppato stanno aumentando le malattie psichiatriche. Ma sono alla base di tutto questo, ci sono gravi errori educativi, gravissimi, compreso questo. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same
old story. Spesso quando si ragiona sull'autorità o sulla sua perdita si fa risalire alla rivoluzione del 68 l'inizio di questo processo di trasformazione. Lei, professor Novara, individua un altro momento che risale a una trentina di anni fa.
Tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 90 c'è stata una mutazione antropologica. L'ha analizzata molto bene il grande studioso americano Christopher Lasch, che a un certo punto denuncia come il concetto di narcisismo non è più l'identificazione di una patologia, così come era sempre stata, ma è diventato un registro comune, uno stato comune, una modalità antropologica. In altre parole, in quegli anni si è passati da una società centrata sui legami, sull'appartenenza, sul senso di comunità, a una società di individui sciolti, sparsi, frammentati, ognuno dei quali ha l'obiettivo non di fare gioco di squadra, di creare progetti condivisi, ma di evidenziare se stesso, di sviluppare la propria presenza e quindi di caratterizzarsi individualmente.
E in questo tipo di contesto i figli sarebbero diventati l'espressione di questo narcisismo, diventando preziosissimi, intangibili, già perfetti di natura e pertanto poco o per nulla bisognosi di venire educati. Lei, professore, prosegue la sua riflessione parlando di genitori ridotti a puri oggetti di consumo. Una trasformazione che coincide con un evento ben preciso.
Questa mutazione che, come dire, colpisce i bambini coincide con l'avvento della televisione commerciale. Cioè gli anni 80 sono gli anni dove i bambini vengono ritirati in casa, proprio perché sono preziosi, ma in casa cosa trovano? La televisione commerciale.
Come recuperare, come convincere i padri a riprendere in mano quel ruolo educativo che spetta loro all'interno della famiglia a sostegno della madre? Un ruolo faticoso, certo, ma necessario per garantire ai figli un cammino verso la propria autonomia.
Non sostituirsi a loro e, come dire, girargli attorno continuamente, pronti, no, a sopperire ogni loro mancanza. È nella mancanza che si cresce, no? È nella carenza che si possono affrontare le nuove sfide della vita. I know I
have to go. Prima di chiudere vorremmo ancora segnalarvi alcuni appuntamenti. Oggi pomeriggio alle 16 in cattedrale a Lugano, in occasione della 56esima giornata mondiale per le vocazioni, Monsignor Valerio Lazzari presiederà un momento di preghiera.
La sessione primaverile del Sinodo della Chiesa Riformata del Ticino si svolge sabato 18 maggio presso la Chiesa di Bellinzona. Nel corso della sessione verrà presentato il nuovo logo della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera. Interverranno la responsabile del Dicastero Comunicazione, Katharina Dunigan, e il responsabile per le ecumene e le comunità religiose, Martin Hirzel.
Gesù di Nazareth ha un valore culturale oggi? Se ne parlerà con Giorgio Iossa, già professore di storia della Chiesa Antica all'Università Federico II di Napoli, e con Gilberto Squizzato, regista e scrittore, sabato 18 maggio al Centro Pastorale San Giuseppe di Lugano dalle 9 alle 12.
La voce del sacro nell'opera di Primo Levi è il titolo di una conferenza prevista domenica 19 maggio alle 17 presso il Centro Evangelico di Ascona a cura dell'Amicizia Ebraico-Cristiana.
E con questo siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Chiesa in diretta. Da Don Italo Molinaro e Gael Curtens, ancora auguri a tutte le mamme e a domenica prossima.